Una volta Gesù si espresse e fece una preghiera e disse: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, forse agli intellettuali, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così ti è piaciuto. E questa preghiera veramente rallegrava il cuore di Gesù, ma non perché lui ce l'avesse con gli intelligenti, con gli intellettuali, con la cultura in genere, ma perché spesso la cultura, l'intelligenza, la scienza, tutte quelle cose che sembrano poterci dare una grossa sicurezza, un grosso bagaglio, ci portano lontano da quella semplicità che dobbiamo avere dinanzi a Dio, perché Lui è molto più in alto delle 2,5 kg di nostre cellule cerebrali, e fino a che cerchiamo di incontrarlo, seguendo una linea così scientifica, o anche forse logica, o teologica, forse scopriremo che Dio non è logico, perché appartiene a una dimensione di logica diversa dalla nostra, e alla fine non afferreremo niente come massima espressione della nostra ricerca. Io ringrazio il Signore questa sera perché per me è un miracolo poter parlare in questa maniera, poter dire queste cose. Se vado indietro nel tempo, vedo la mia mente, i miei labirinti mentali di 15, di 20 anni fa, cioè mi sembro irriconoscibile. Forse qualcuno può dire troppo ingenuo, troppo semplice, ma questa semplicità è solamente un effetto della scoperta della grazia di Dio, la semplicità che Dio vuole sviluppare in te. Non è una faciloneria o un'ingenuità o una stupidità, ma è quella semplicità che nasce quando scopri che l'ordine delle cose, l'armonia delle cose, è qualcosa di più grande. Fino a che stai cercando questa armonia, quest'ordine nel mondo intorno a te, nelle circostanze, nelle cose contraddittorie che la vita di ogni giorno ti propina, credo che questa semplicità rimarrà sempre un'utopia. Sì, semplice, tante volte ci sentiamo dire, ma che significa? Semplice, secondo quale modello, secondo quale principio, secondo quale modo di pensare? Siamo così in contraddizione, in conflitto, in tensione, che spesso purtroppo la semplicità, per così dire, perché quella non è una semplicità, si rivela proprio quando viene fuori tutta la nostra aggressività. Allora là siamo semplicemente distruttivi, semplicemente violenti, ma non è questo tipo di semplicità che Dio vuole sviluppare in noi. Dicevo, lo Spirito Santo sta lavorando proprio per introdurci in questa dimensione di consapevolezza diversa, di consapevolezza di realtà spirituali che sono la verità, che sono qualche cosa più alta, più alta, più profonda, ma non per questo irraggiungibile. Non è un misticismo, non è un'astrazione, non è qualche cosa che ha a che fare con degli slanci mentali, non è qualche cosa che può essere sviluppabile con un tipo di religiosità come in alcuni paesi fanno prendendo delle sostanze allucinogene o altre cose del genere. Questa realtà di Cristo in noi è qualcosa di meraviglioso che lo Spirito Santo sta illuminando. E beati quelli che possono essere semplici di questa semplicità, perché di loro, disse una volta Gesù, è il regno dei cieli, di quelli che sono semplici come un piccolo bambino e che ricevono il regno di Dio con questa semplicità. E quindi vogliamo andare ancora alla scoperta di questa terra promessa, alla scoperta di queste certezze che la parola di Dio ci dà questo pomeriggio, alla scoperta di questo modello che, io ringrazio il Dio, non è un modello teorico, non è un modello ideologico, non è una forma di pensiero in antagonismo a un'altra forma di pensiero, ma quello che, di cui sono contento questo pomeriggio, è che questo modello, Gesù, è venuto a metterlo dentro di noi. E questo è qualche cosa che ci preserva dal perderci. Io sono contento che questo modello non lo devo raggiungere con sforzi tremendi della mia mente, come forse tanti anni fa facevo, anche guardando la parola di Dio, ma più la studiavo, più la mia contorsione mentale mi confondeva. Perché? Perché era arrivata un'analisi del linguaggio in cui tutte le frasi venivano analizzate, c'è una corrente filosofica, lo strutturalismo, che comincia a dire: ma se il cielo è azzurro, perché l'azzurro non è cielo? Allora tutta questa forma applicata alla scrittura, immaginate un po' cosa succede poi. Cioè, più si legge, più non si capisce. Ma lo Spirito Santo proprio fa una cosa meravigliosa. E quando noi diciamo quel sì, qualcuno ha detto: grazie Signore perché ti abbiamo detto sì. Quando possiamo dire sì con umiltà a questo Dio che ci ama, a questo Dio che vuole il meglio per noi, Lui proprio realizza questo suo desiderio, cioè di venire ad abitare nella nostra vita e di metterci questa verità, questa conoscenza, questa parola incarnata, anche se non ne capiamo niente, ma Lui la mette già dentro di noi, ci fa ricchi, è la via, la strada, è dentro di te, è dentro di me. Questa sera, ecco perché possiamo non perderci, ecco perché possiamo essere sicuri, perché non si tratta di seguire qualcuno, ci dice destra, a sinistra, vai qua, vai sotto, questo gruppo, quell'altro, questa persona, quell'altra, ma lo Spirito Santo ci riporterà alla via che è stata messa dentro di noi. Gesù è la via, e Gesù questa sera vive dentro ognuno di noi, e Lui ha messo una via, una strada, un cammino dove possiamo camminare, pure rimanendo delle persone semplici. E anzi, nel momento in cui abbiamo una cultura, una scienza, tutta questa non diventa più un modo per impedirci, ma anzi può diventare una cosa meravigliosa, però sottomessa allo Spirito Santo, sottomessa a Dio, perché in mano nostra diventa una trappola. Il nostro ragionamento, la nostra logica deduttiva, tante volte ci porta alla incredulità, ci porta a dire Dio non esiste, ci porta a tagliarci le gambe, ma la fiducia nel Signore porta questa vita meravigliosa in noi e porta anche la possibilità che tutta la nostra intelligenza diventi creativa, diventi veramente qualche cosa che fornisce un aiuto reale agli altri, diventa veramente comunicazione di amore. Non comunicazione tanto per dire qualcosa. Non possiamo questo pomeriggio entrare proprio nel merito dei diversi aspetti della preghiera, perché voi sapete che la preghiera è un po' l'essenza della vita cristiana, è qualcosa che ha tanti aspetti, ha tanti significati, ha tante espressioni nella nostra vita. E voi sapete che tante religioni esprimono questa specie di bisogno, questo slancio mistico attraverso forme varie, rituali, tecniche, modelli, metodi di preghiera, ecco, di questo tentativo, questo slancio verso questo Dio. Tanti invocano questo Dio inconoscibile, continuando a dire pietà, Dio aiutami. Tutte le religioni hanno questa immagine di un Dio, anche quelle che adorano gli stessi totem o le stesse realtà proprio magiche apparentemente, hanno questo slancio verso l'assoluto, tutti in qualche modo pregano, tutti in qualche modo si costruiscono un'immagine di Dio, ma ricordate quello che l'Apostolo si trovò a dire quando si trovava nella Grecia, lo leggiamo un attimo in Atti, perché vedete tante volte quando noi preghiamo ad un Dio inconoscibile, in realtà è come se non pregassimo niente, rimane una incomunicabilità assoluta. Sì, noi ci lamentiamo, noi facciamo cose, procedure di particolari, di autodeificazioni che ci sono in tante religioni, ma quando non c'è un contatto reale con questo Dio, ecco perché il Dio vero è quello che Gesù è venuto ad esprimere, proprio dandone un contatto reale, permettendo che l'inconoscibile diventasse concreto, diventasse reale nella vita dell'uomo, non più un'idea di assoluto, un'idea di un Dio mistico, ma qualche cosa di reale. E vediamo cosa disse appunto qui un apostolo quando si trovava nell'Areopago, era un posto dove i greci tenevano delle grosse conferenze, stavano a discutere come una specie di piazza, oggi dove si discute di tante cose, là invece facevano discussioni un poco più impegnate, filosofiche, discussioni su tutto quello che succedeva, tutte quelle che erano le correnti varie dei vari pensatori dell'epoca. In Atti 17, così si espresse l'Apostolo Paolo, al verso 22, anzi 21, ora tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in questo luogo non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quello che c'era di più nuovo. Come vedete, anche loro avevano questo gusto di sapere le ultime notizie. In questo caso erano notizie filosofiche, non erano notizie di quello che aveva fatto la vicina di casa, come tante volte noi al telefono magari passiamo il tempo, soprattutto le nostre mogli. E loro erano là e parlavano di tutto quello che succedeva di più nuovo. E Paolo, stando là in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vedo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi. Vuol dire, veramente, siete troppo interessati, avete veramente questo slancio, questo desiderio di ricerca, questo bisogno di trovare qualche cosa. Però sapete, ci sono persone che gli piace cercare e cercare, ma non trovare mai. E quando veramente la verità si pone dinanzi a loro, Cristo li vuole fermare e gli vuole dire: fermati un attimo, io sono quello che tu stai cercando. Ci sono tante persone che dicono: no, non è possibile, io devo continuare a cercare, ma sono io la soluzione, sono io la via. Cercherà veramente di comunicargli lo Spirito Santo a tante persone, ma questa ottica tante volte che ci porta a cercare, a cercare, a cercare, è una trappola mentale in cui, così, con una certa quasi umiltà, come a dire: ma non esiste una verità assoluta, invece non incontreremo Cristo, perché Lui è una verità, non nel senso teorico, ma è Dio in mezzo a noi, è Dio dentro di noi. E dicevo, gli ateniesi erano alla ricerca, erano molto religiosi in questo senso, erano molto alla ricerca di un Dio, di un'immagine di Dio che si erano costruiti. Infatti dice Paolo: poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato, dice pure, un altare sul quale c'era scritto al Dio sconosciuto. Allora erano tanti altari, al Dio X, al Dio Y, al Dio Z, e in uno c'era al Dio sconosciuto. E allora Paolo vede in questo un'occasione particolare e dice: ho visto questo altare dove era scritto al Dio sconosciuto, e allora dice: quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio, ve lo dico. Vi dico che l'inconoscibile, quello che realmente voi ancora non riuscite a comprendere, si è rivelato. Come a dire: lasciate perdere tutte quelle cose che vi siete create, quelle immagini che vi siete create, ma proprio quello che non siete riusciti a conoscere, questo Dio inconoscibile, che non è possibile di raggiungere con i propri mezzi, con le proprie filosofie, con le proprie capacità, questo Dio si è rivelato. E lui annunzia il Dio di Gesù Cristo e va avanti, non leggiamo tutto il brano, ma vediamo che Dio si è rivelato attraverso Gesù Cristo e attraverso il suo sacrificio ha ristabilito questo contatto meraviglioso, questa comunicazione reale con la sua creatura, con me, con te. E la preghiera cristiana, derivante quindi da questa salvezza che è stata ricevuta, dovrebbe quindi nascere non sempre come una tensione, un tendere verso questo Dio che non si è conosciuto o inconoscibile, cercando affannosamente di stabilire una sintonia, ma la preghiera cristiana dovrebbe nascere dalla consapevolezza di questo rapporto, cioè di questa linea di comunicazione meravigliosa che si è stabilita tra te e Dio, tra Dio e te, un telefono senza fili, ma dove c'è una comunicazione continua 24 ore al giorno. E questo non significa che la tua mente lo percepisca, è chiaro? Però la preghiera dovrebbe cominciare a sgorgare, a nascere, ecco perché Luciano proprio diceva giustamente che noi potremmo cercare di entrare in contatto con Dio su una linea che non c'entra niente. Anziché sfruttare questa linea dove c'è una comunicazione, cominciare a provare con un'altra linea telefonica collegata semplicemente a terra, e facciamo tanti numeri telefonici, riproviamo, facciamo ancora numeri, insistiamo e troviamo sempre occupato, e poi alla fine diciamo: ma allora Dio che fa, non mi rispondi? E tanti di noi fanno così, cominciano a cercare Dio su una sintonia che non è quella sua. E poi si meravigliano, dice, ma io ho pregato 10.000 volte, 10.000 volte ho fatto la stessa preghiera e non è successo niente. Ma hai composto il numero giusto? Hai preso la linea giusta? Ecco, la preghiera cristiana, vedremo solamente degli aspetti generali, quindi, nasce da una consapevolezza che questo rapporto, quando tu hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, questo rapporto si è creato, c'è una linea diretta tra la tua vita nuova, tra il tuo spirito, tra il cuore nuovo che c'è dentro di te, è Dio, è lo Spirito Santo, c'è un filo diretto. E quindi, lo leggiamo un attimo in Romani, un versetto che ci aiuta ancora a comprendere qualcosa su questo aspetto, capitolo 10, qua ci parla appunto di quel versetto che abbiamo citato per altri versi, ma che si può applicare anche a questo discorso. 10, capitolo 12, cioè verso 12, dice così: poiché non vi è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi vediamo che Dio è ricco, cioè Lui vuole comunicare, Lui vuole realmente avere un rapporto con gli uomini, ma a meno che non venga a inserirsi dentro di te questa stazione ricevente nuova, questo cuore nuovo, questo spirito nuovo, tu non potrai, io non potrò avere contatto con Dio. E questo è chiaro perché? Perché Dio è spirito. Dio non è un'idea. Se fosse un'idea, come molti pensano, basta contattarlo con la propria intelligenza. Ognuno si costruisce un'immagine, ognuno se la costruisce come vuole, ma questa è la nostra immagine di Dio. Se Dio fosse una cosa tangibile, come purtroppo tante volte siamo portati a fare, perché anziché incontrare Dio nella sua dimensione spirituale, preferiamo quasi toccarlo nella dimensione fisica, e non tocchiamo niente tante volte. Tante volte pensiamo che Dio è tangibile, lo vorremmo toccare. Perché? Per noi è più facile. Se Dio fosse un pezzo di legno, noi lo toccheremmo, dice, ho toccato Dio. E questo non so se è chiaro. Abbiamo questa grossa tentazione, tendenza, a portarlo a un livello di sensorialità, cioè a un modo più facile per noi di toccarlo, e Dio tante volte si lascia toccare, abbiamo detto ieri questo fatto, Dio nel suo amore si lascia toccare anche in senso fisico, ma Lui vuole portarci ad adorarlo in spirito e verità, perché Lui è spirito, e possiamo avere un contatto con Lui che, ok, può dare delle... anche dei coinvolgimenti fisici, emotivi, sensoriali, può dare dei risvolti emotivi, sentimentali, ma ha bisogno questo contatto di nascere veramente da una consapevolezza spirituale, sennò questo contatto non avviene, non funziona. E io so che in tanti di noi tante volte non funziona questo contatto, perché? Perché siamo stati abituati a cercarlo in una maniera sbagliata, a rivolgerci a Lui, quasi come se dovessimo parlare con una persona che non ci ascolta, quasi come dovessimo parlare con qualcuno che ci dobbiamo inventare, ma non riusciamo a capire dov'è, ma non riusciamo a sintonizzarci, a scoprire questa comunicazione, questo filo diretto che Dio ha stabilito tra te e Lui. E hai bisogno, ho bisogno questo pomeriggio di capire questo filo diretto, non solo per comunicare, ma anche per sentire quando squilla il telefono, perché Dio vuole dirci qualche cosa. Forse qualcuno di noi ha bisogno di essere avvertito su qualche cosa di particolare che sta succedendo nella sua vita in questo momento, e Dio sta cercando di comunicartelo direttamente, ma trova occupato, ti trova su un'altra sintonia, ti trova su un'altra linea, e Dio vuole comunicarti. Il suo amore probabilmente porterà forse qualcun altro poi a dirti la stessa cosa, e forse un fratello sarà usato attraverso la stessa linea telefonica e ti dirà: senti, Dio ti vuole dire questo, questo, questo e questo. E grazie a Dio per l'aiuto dei fratelli, ma Dio vuole stabilire una comunicazione con ognuno di noi, non deve sempre servirsi, come quando qualcuno di noi non c'ha il telefono, allora quando gli devono telefonare c'è sempre dice, puoi andare a chiamare, telefoniamo alla persona che sta vicina in casa, vammi a chiamare tizio. E Dio tante volte purtroppo deve fare così con alcuni di noi, deve sempre dire la comunicazione a un altro che poi deve venire da noi e dirgli guarda che Dio ti vuole dire questo, questo e questo. E lo Spirito Santo ti sta dicendo, vuoi deciderti a scoprire che il telefono è pure dentro la tua vita, che Dio comunica con te e tu soprattutto puoi comunicare con Lui? Dicevo, quindi la preghiera dovrebbe nascere da questa consapevolezza, non sforzi, non metodi. Purtroppo in tutto il sistema in cui viviamo siamo portati a cercare dei metodi, delle tecniche, siamo in un'era di tecnicismo. 5 passi per diventare un bravo tecnico elettronico, 6 lezioni per fare questo, architetto in un mese, poveri palazzi, per dire, tante tecniche, tecniche, che tante volte purtroppo vorremmo applicare, cioè come a dire, i 5 passi per ottenere da Dio. E uno dice, il primo lo faccio, il secondo lo faccio, il terzo lo faccio, il quarto lo faccio, il quinto lo faccio, e non ottengo niente. Allora dice, ma com'è possibile? Ecco, ripeto, cerchiamo di comprendere, questo non sto dicendo che non ci sono delle cose che ci aiutano, una regola, un metodo di preghiera che può essere positivo, ma non è un metodo la preghiera, non è una tecnica, non è uno sforzo, non dipende, come abbiamo già detto, dal numero, dalla quantità, non è un tentativo quasi di cercare di stabilire una relazione con Dio. Mi ricordo sempre, questo esempio lo faccio, che nella prima mia vita cristiana avevo quest'ansia di dire Signore, 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 ma le gridavo nel senso positivo, però Signore, e poi è come se dentro il Signore mi avesse detto una volta, ma insomma, tu stai cercando di autosuggestionarti, ma io sono reale, non è che ti devi autoconvincere. E tante volte noi, proprio perché non abbiamo sviluppato questa fiducia, non abbiamo questa consapevolezza di questa linea telefonica, rischiamo di entrare in una preghiera, o che è solamente formale, cioè in cui nel mentre che preghiamo magari stiamo pensando a che cosa dobbiamo fare a casa, alle cambiali da pagare, a tutte le cose, o altrettanto inutile, una preghiera fortemente emotiva, Signore, Signore, in cui c'è un tanto gridare, ma senza neanche ascoltare o capire che il Signore non è sordo. E noi tante volte continuiamo e ci autoconvinciamo di più, anziché scoprire che Lui ci sta ascoltando, che Lui è in contatto con noi. Ecco perché tutto quello che ha a che fare con la fede, nello scoprire quello che Lui ha fatto in noi, ci aiuta poi a comunicare con Dio nella preghiera e nei vari modi di preghiera. Dicevo sforzi, metodi, numero di preghiere, tentativo di stabilire una relazione, pressione quasi per convincere Dio, hanno poco effetto rispetto al fatto di scoprire questo legame meraviglioso, questo filo diretto che se tu sei un credente, se tu sei rinato, è stabilito tra te e Dio. E alla luce di questo, come abbiamo già visto in altri studi, vedremo che non serve neanche usare il nome di Gesù come una formula magica, ma troveremo il suo nome in noi. Che significa pregare nel nome di Gesù? Significa forse dire il nome di Gesù tanto per dire? Uno dice tutte le cavolate gli passano in testa, poi dice nel nome di Gesù. Cioè come a dire che questo dovrebbe avallare tutte le fesserie che abbiamo detto. No, nel nome di Gesù è proprio nella realtà della sua opera, significa nella scoperta di quello che significa avere ricevuto Cristo in noi. Nel nome di Gesù ha a che fare con scoprire quali sono le cose reali di cui abbiamo bisogno, quali sono le cose che Cristo dentro di noi vuole operare. E infatti in questo capiremo quella cosa che Gesù diceva, lo leggiamo, l'abbiamo citato forse ieri in Giovanni 15, ci sarebbe molto da meditare, ma cerchiamo proprio di fissare questi punti, perché questi ci aiuteranno poi a sviluppare tutti i vari tipi di preghiera. In Giovanni 15 Gesù si esprime proprio in questa maniera, aveva parlato appena della vite e dei tralci, ricordate? Proprio questo esempio meraviglioso del tralcio, che è inserito nella vita e che se non è inserito nella vita non può portare frutto, se non nella misura in cui trae questa linfa proprio dalla vite, dal suo albero. E poi Gesù aveva detto appunto: io sono la vite, senza di me non potete fare nulla. E poi al verso 7 dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Noi tante volte saltiamo la prima parte e diciamo: domandate quel che volete e vi sarà fatto. Allora ognuno comincia a chiedere quello che gli passa per prima dalla testa. Signore, io vorrei che tu cambiassi, che ne so, la testa di mio marito. E magari il Signore invece è interessato a cambiare la tua prima. Cosa significa? Quel che volete non è legato ai nostri desideri voluttuari, quello che ci passa per la testa. Oh Signore, come mi piacerebbe vincere una schedina. Signore, te lo chiedo, domando quello che voglio. Signore, è così. Guardate, se dimorate in me, quindi significa, se siete consapevoli della mia presenza dentro di voi, sta dicendo il Signore ad ognuno di noi, se siete consapevoli della mia identità, della mia natura dentro di voi, non solo, quindi consapevolezza di Cristo in noi, di questa opera meravigliosa che Lui ha fatto in noi, del nostro spirito rigenerato, cioè della nostra nuova natura, che come sapete ha desideri che sono meravigliosi, non sono desideri così, tanto per, ma sono desideri spirituali, profondi. Il cuore nuovo che Dio ti dà ha desideri nuovi, ha desiderio di fare la volontà di Dio, non si deve sforzare, come quando tu ti devi sforzare con la tua mente. Il tuo spirito nuovo ha desideri che sono a immagine di Cristo, cioè sono gli stessi desideri che Cristo ha. Ecco, quindi dice: se dimorate in me, uno, e le mie parole dimorano in voi, cioè dimorare in Lui già significa scoprire Cristo in noi, la sua opera in noi, ma questo va ancora oltre, non è sufficiente, perché noi potremmo in un momento, come a dire, scoprire Cristo in noi, però poi passare subito poi ai desideri, alle spinte, alle richieste della nostra mente non rinnovata, perché se la nostra mente viene rinnovata avrà desideri buoni, se le nostre emozioni vengono guarite, verranno desideri buoni, non verrà: Signore, ti prego, fagliela vedere tu a quello di là, io lo perdono, ma pensaci tu, cioè a dire, vendicami, per esempio, o tante altre cose. Quindi non solo scoprire l'opera di Cristo in noi, ma poi dice: se le mie parole dimorano in voi, cioè se questa parola che è stata messa in voi, ritornando a quello che diceva Giacomo, viene ricevuta e comincia a cambiare la vostra anima, voi allora siete sicuri di chiedere secondo la volontà di Dio. E quando state chiedendo una cosa secondo la volontà di Dio, è come se Cristo la sta chiedendo attraverso di voi. E voi pensate che Cristo poteva avere non ascoltata una delle sue preghiere quando pregava? No, tutte le preghiere che Gesù fece nel suo ministero terreno erano ascoltate dal Padre ed erano esaudite. E allora pregare in questo senso significa scoprire che quello che vogliamo è legato a quello che Cristo vuole dentro di noi, a quello che sono i desideri più belli, più veri, più buoni. E quindi mano a mano che noi cresciamo, ecco, legandolo a quel concetto di poco fa, mano a mano che noi cresciamo nel rinnovamento della mente, cresceremo in questa sensibilità di fare le preghiere giuste e quindi di ottenere le risposte sicuramente. Ma se noi cominciamo a chiedere tanto per chiedere, vediamo una prima persona, dice: Signore, voglio che quella persona anziché così e così, quell'altro dice: questo non è un gioco, non è un gioco, ma nasce la preghiera, la richiesta, il contatto con Dio dallo scoprire l'opera di Dio in noi e dal portare questa opera anche nei nostri sentimenti, per cui quando chiediamo è come se Cristo chiedesse dentro di noi. Cerchiamo di capirlo perché è molto importante. Maturando in questa consapevolezza, vedremo quindi che pregare non sarà solamente, quindi, contare sull'ascolto di Dio. Questo è un aspetto, gettando su di lui, come dice l'Apostolo Pietro, ogni sollecitudine, ogni ansia. Queste tante volte sono preghiere camion ribaltabile, qualcuno le ha chiamate. Ci arriviamo là, Signore, è questo, è quell'altro, e vedi quello che mi ha fatto, è quell'altro, è destra, è sinistra, scarichiamo tutte le nostre sollecitudini e ansie, e non è neanche male. Però tante volte né diamo tempo a Dio di parlarci, perché appena abbiamo scaricato subito partiamo in quarta a raccogliere altre immondizie da poi scaricare di nuovo. Facciamo un processo sempre di andare a recuperare immondizie e poi scaricarle, perché il Signore ogni tanto ci vuole fare capire come non accumularle queste immondizie, anziché fare sempre questo carico e scarico, carico e scarico. Vuole guidarci in una consapevolezza più profonda per proteggerci dalle contaminazioni, dei coinvolgimenti distruttivi che ogni giorno ci colpiscono. E allora ecco, io non parlo di questo tipo di preghiera che è importantissima, non parlo neanche di quella confidenza bellissima che Dio ha stabilito con noi, ed è meraviglioso come tante persone, alla luce dell'opera dello Spirito Santo, stanno scoprendo questa confidenza con Dio. Ci sono persone che financo hanno scoperto che possono litigare con Dio. Sembra strano, ma tante volte questa è quasi un'espressione di confidenza, quando tu capisci che è una persona che ti è amica veramente, ci litighi. Questo tra marito e moglie si litiga di più. Perché ci si sente accettati, e così questa confidenza è una cosa bella. Gesù dice in Giovanni 15:15 che lui ci ha chiamati, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non vi ho chiamati servi, ma vi ho chiamati amici. Ed è bello scoprire questa amicizia, è bello scoprire questo fatto che Dio è pronto, almeno Lui, a sentire le nostre confidenze. Ci possiamo aprire con Lui, possiamo parlare, è un aspetto anche questo meraviglioso. Ma tante volte anche questo è solamente uno sfogo, con cui noi gli diciamo tutto quello che proviamo, ma la preghiera, in tutti i vari aspetti, dicevo, nasce dalla scoperta di questa nuova natura a immagine di Cristo che è stata innestata in ognuno di noi. Cioè, come se noi potessimo scoprire dentro di noi quelli che sono i sentimenti, quello che è il carattere di Cristo, quello che è la mente di Cristo, e mano a mano che li scopriamo, noi è come se cominciamo a esprimere quello che Cristo esprimeva. Lui viveva questo rapporto di comunione continua col Padre. Il nostro spirito, mano a mano che lo scopriamo, può vivere questo rapporto continuo col Padre, in cui pregare non significa necessariamente, sì, comporta anche un momento in cui sei più raccolto, ma questo cordone ombelicale lo puoi avere in ogni momento, non quando sei proprio in chiesa. Là è un momento particolare, forse c'è più silenzio, non c'è confusione, ti può aiutare, come ti può fare addormentare. Ma questo contatto particolare è un contatto che può essere stabilito in maniera costante e il cui beneficio lo possiamo sperimentare in ogni momento della nostra vita. E allora conoscere questa realtà di questa nuova vita dentro di noi ci porta a diventare, senza che ce ne accorgiamo, uomini di preghiera. Perché la frustrazione più grande, sapete qual è? È quando uno se la vuole imporre la preghiera. Allora dice, devo pregare, è giusto, devo pregare. Si mette là, comincerò con un'ora al giorno. Oddio, dopo 10 minuti già, uno dopo ripete 2 o 3 cose. E ora che faccio? E ora che dico? E ora cosa penso? Ecco, allora la metto, dici, ora dici questo, poi dici quell'altro, poi dici... E uno magari può pregare anche 3 ore, però non c'è un contatto. Il contatto si realizza quando tu scopri che già dentro di te c'è questo slancio di preghiera. Ecco perché lo Spirito Santo vuole illuminare una preghiera spontanea, reale, vera, perché quella è la preghiera del nostro cuore, del nostro spirito. Il nostro spirito è come se già pregasse, è come se già in comunione con Dio, ma noi non ce ne accorgiamo. Abbiamo bisogno di accorgercene, e allora questa preghiera comincerà a spuntare in una maniera spontanea. Mi ricordo che nei primi tempi di questa esperienza carismatica era come se quando mi sforzavo di pregare non ci riuscivo. Quando ero
così magari guidavo la macchina e a un certo punto sentivo come una spinta di amore dentro il cuore che mi faceva dire due o tre parole: Signore, grazie, sei meraviglioso. E allora proprio sentivo che avveniva il contatto. Poi quando io invece volevo fare contatto, niente, 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 come se fosse un motore che non si poteva avviare. E più cercavo di accenderlo, e più, fino a che si scaricavano le batterie, dicevo basta, non posso pregare più, non ce la faccio. Perché? Perché stavo cercando io di creare questo rapporto, io di fare, avere una tecnica particolare per mettere in moto il motore, senza sapere che il motore già è in moto dentro di me, ma dovevo semplicemente scoprirlo, vederlo. Ed è quello che lo Spirito Santo questa sera farà vedere molti di noi che sono molto bloccati nella preghiera, perché dicono: ma io non so che cosa dire, cosa gli devo dire al Signore, cosa gli devo fare, come devo pregare. Noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito, dirà l'Apostolo Paolo in Romani, intercede per noi con gemiti inesprimibili, con sospiri ineffabili. Lo Spirito Santo realmente sta ispirando la preghiera, ma di dove? Solamente della tua intelligenza? No, se tu non scopri questa natura interiore nuova, tu non potrai pregare veramente, non riuscirai a pregare secondo lo Spirito, farai delle preghiere magari belle, architettate bene, ma resteranno qualcosa che non ti dà molto. Ma quando cominci a scoprire questa ispirazione interna dello Spirito Santo, questa potenza di preghiera che è dentro di te, dentro la tua natura nuova, allora la tua intelligenza verrà messa al servizio del tuo spirito. L'ispirazione che c'hai dal di dentro produrrà anche delle preghiere bellissime, ma non vuote, perché possono essere bellissime ma vuote, ma possono essere bellissime, architettate bene, poetiche, ma piene di questo slancio profondo che nasce dal tuo di dentro. E quindi dalla scoperta della nostra nuova identità, fatta a immagine di Cristo, verranno fuori rendimento di grazie, verrà fuori lode, verrà fuori adorazione, verrà fuori intercessione. Ma verrà fuori intercessione non come un effetto della tua compassione. Sapete, tante volte noi ci dispiaciamo di certe cose. Cominciamo a pregare facendocene carico e anziché aiutare gli altri, aiutare noi, non riusciamo altro che avvilirci ancora di più. Perché? Perché stiamo caricandoci, stiamo intercedendo secondo una compassione, secondo una spinta che nasce ancora dalle nostre emozioni. Ma quando invece questa intercessione nasce dal tuo spirito, attraverso lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ti porterà veramente a pregare, a intercedere per qualche cosa di particolare, per un'esigenza di un fratello, per un bisogno X, anche per qualche cosa che non sai, allora questa intercessione dentro di te porterà un risultato. Perché? Perché è mossa dallo Spirito Santo. E comprendiamo quindi come tutte le preghiere hanno bisogno di originare dal nostro spirito attraverso lo Spirito Santo. E in questo modo, più che pregare, è come se piano piano diventassimo noi stessi preghiera. E questa è una cosa strana. Non pregare, una tecnica, un modo, ma preghiera, la nostra vita, alla consapevolezza di quello che Dio ha fatto, diventa lode. Perché? Perché scoprendo le cose di Dio ci viene di lodare, di cantare, di gioire. Diventa gratitudine. Perché? Perché scoprendo quello che Dio ha fatto per noi, il grazie viene spontaneo, non c'è bisogno di dire, ah, devo dire grazie a Dio, ma dove? Diventa intercessione, perché avendo, scoprendo i sentimenti, il carattere di Cristo dentro di noi, sentiremo il peso che Cristo ha per gli altri, non il nostro peso, ma sentiremo veramente l'amore, l'ardore, il desiderio che la presenza di Cristo in noi ha per gli altri. E allora quando intercederemo, intercederemo veramente in una maniera efficace e che cambierà le circostanze. Non sarà solamente una fatica, come a dire, sforzi, 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 ma poi non succede niente. E allora questa sera la cosa che è più importante che resti per ognuno di noi è questo. Lo Spirito Santo vuole illuminare in ognuno di noi la sorgente reale da dove tutte le preghiere possono sorgere: la preghiera di gratitudine, la preghiera di lode, la preghiera di adorazione, la preghiera di intercessione, la preghiera di fede. Il posto da dove possono originare questa sera non è la tua mente, non sono le tue sensazioni, tanto meno il tuo corpo, quindi, ma è la natura nuova, questa vita nuova meravigliosa che è in te e che sta esprimendo la sua potenzialità, sta già essendo il tuo spirito legato con lo Spirito Santo, ma hai bisogno di scoprirlo questa sera e di lasciare che la tua mente venga coinvolta dall'ispirazione. Non puoi attraverso la mente forzare lo spirito, ma attraverso lo spirito la tua mente viene coinvolta, viene presa e viene poi, diventa un canale della preghiera. La preghiera che nasce quindi dal nostro spirito e poi coinvolge il nostro parlare, ma la preghiera anche che nasce dal nostro spirito e non coinvolge la nostra mente come la preghiera in lingue. Questo è un tipo di preghiera molto importante e credo che molti di noi che non sono riusciti a esprimerla pur avendo ricevuto l'effusione, questa sera potranno nella semplicità esprimerla come un linguaggio, come un'espressione che viene direttamente dal di dentro, non passa attraverso la mente, usa le tue corde vocali, ma l'ispirazione viene dal di dentro e questo perché realmente si crea una consapevolezza spirituale più grande, questa preghiera che nasce dallo Spirito, è rivolta a Dio, ispirata dallo Spirito Santo, e vedremo sempre di più, e ora ne avremo un'esperienza nel mentre che loderemo il Signore, questa preghiera in molti di noi si eleverà in una maniera nuova, in una maniera meravigliosa, senza che tu là stai quasi a cercare di fare il numero e trovi occupato, lo Spirito Santo ti farà vedere questa linea di contatto meraviglioso, ma tu a questo punto parla col Signore dal tuo di dentro, esprimiti, parla nei linguaggi meravigliosi che lo Spirito Santo ti darà e sentirai veramente questa comunicazione e capirai veramente che questa preghiera è qualcosa che nasce dal tuo di dentro, non è uno sforzo, è meravigliosa e creerà e porterà a compimento tutti i risultati che Dio vuole che abbia. Amen.